Buonasera a tutti, mi chiamo appunto Silvio Talarico, mi perdoni qualcuno se mi chiamo Silvio, so che non è un nome che sta simpatico a tutti, ma ovviamente non è colpa mia. Insomma, io sono il rappresentante della rete dei comitati dell'Associazione Romania, cioè la rete dei comitati che abbiamo costituito tanti anni fa, diciamo in seguito a quella puntata di report a cui abbiamo partecipato portando i giornalisti della RAI a visitare un po' quella che era la situazione urbanistica di Roma, insomma, una situazione che era commentata da una musica di fondo, dalle musiche di Ennio Morricone, insomma una musica da Far West, perché appunto il problema generale di Roma e che è una città cresciuta senza regole. Io incidentalmente faccio anche il giornalista e ho anche tenuto lezioni per 2 anni con il professor Monardo su queste tematiche, comprese le densificazioni dei piani di zona, perché noi abbiamo degli esempi concreti di densificazione. Che esempi abbiamo di densificazione? Abbiamo esempi di densificazione che hanno però cancellato quelle che erano le aree destinate ai cittadini, cioè aree destinate a standard di servizi pubblici, e cito un esempio concreto. Se voi vi fate una passeggiata sul raccordo anulare, uscite all'uscita 25. L'uscita 25 è Torpagnotta, l'ex piano di zona C6 Torpagnotta, oggi Fonte Laurentina, in memoria della fonte che fu, perché la fonte è stata sepolta abusivamente da una famosa catena di supermercati, la catena Elite, non ho paura a citarla, è sotto demolizione questa opera abusiva, ma stiamo in Italia, quindi siamo abbastanza elastici, insomma, magari è molto probabile che vi demoliscano la veranda abusiva, però poi si possono seppellire le fonti storiche senza che succeda nulla. Le 167 sono i piani di zona di edilizia economica e popolare che vengono realizzati in attuazione di un articolo della Costituzione, il 42, che consente di espropriare le aree pubbliche, ma vincolando il comune alla pubblica, urgente e indifferibile utilità, che deve fare appunto il comune questa dichiarazione per dire: io devo fare una cosa urgente. Perché? Perché l'edilizia popolare prescrive dei prezzi massimi di vendita e di affitto non superabili. Adesso abbiamo avuto una recente sentenza della Cassazione, io mi sono anche un po' scontrato con la dottoressa Bedoni su questo aspetto, perché il Comune citava delle sentenze precedenti e invece la sentenza del 2010 della Cassazione cosa dice? Dice che i prezzi massimi di cessione sono validi anche nei passaggi successivi. Noi abbiamo avuto personaggi che hanno lucrato sulle 167 mettendo la gente in mezzo alla strada, quelle banche che sono arrivate a sequestrare addirittura degli immobili, e qui la cosa stupefacente è che però il Comune, che avrebbe dovuto avere il dovere di intervenire, perché nelle convenzioni che si stipulano con la 167, l'articolo 15, ci stanno delle penali pesantissime per chi viola questi prezzi, ma queste penali non vengono applicate perché si aspettano le sentenze giudiziarie. Allora abbiamo avuto anche il caso delle Poste Italiane, dove al piano di zona Tordesillo ci sono stati condannati con 400 sentenze passate in giudicato, anche queste sono state depositate, ma ancora oggi questi poveracci poi nell'acquisto sono stati costretti a versare tutti i soldi che avevano ripreso indietro con le sentenze, quindi diciamo fatta la legge trovato l'inganno. E Torpagnotta, tornando a Torpagnotta, questa densificazione che cosa ha comportato? Che con 7 varianti, con 7 modifiche, sono stati cancellati via via tutti gli standard destinati ai cittadini, quindi i parcheggi, le strade, addirittura al posto, pensate che al posto della seconda via di uscita, questa fu filmata da report ma non andò in onda, furono costruite le ville dei capi segreteria, degli staff delle giunte precedenti, quindi villa con piscina pure, in un piano di zona espropriato per la pubblica utilità, villa singola con piscina. Calcolate che la metratura massima delle 167 consentita, perché non si possono fare case di lusso ovviamente, è di 95 metri quadri. Questa modifica cosa ha fatto? Ha cancellato la seconda strada di uscita di questo quartiere, quindi voi per arrivare a questo quartiere dovete arrivare a una rotatoria, a via Castel di Leva, tornare indietro ed entrare in questo quartiere che è rimasto con una strada di uscita. I residenti di questo quartiere, badate bene, i bambini, le scuole sono state cancellate dalla loro posizione, che ci sta una normativa scolastica che dice che le scuole devono essere equidistanti, messe in una certa posizione perché deve essere un punto di riferimento del quartiere, sono state buttate in un dirupo ai margini del quartiere e ridotte su un'area quattro volte più piccola, perché l'area delle scuole è stata occupata da un mega centro commerciale che è Leroy Merlin. Leroy Merlin ha preso, io vi prendo il progetto originale del quartiere, Leroy Merlin si è preso tre parcheggi pubblici, tre grandi parcheggi pubblici e due delle scuole. È stata cancellata la piazza, è stato cancellato il verde, e in questo quartiere ormai non ci sta più niente. Cioè ci stanno dei disperati che cercano di farti da sociali, il centro civico è stato cancellato, e allora se la densificazione deve avvenire a spese dei servizi pubblici e della qualità di vita dei cittadini e dei trasporti, questo non è accettabile, ma è a priori, ancora prima che si faccia densificazione, non è accettabile, perché ci stanno delle regole scritte nel piano regolatore e queste regole tra l'altro prescrivono che di subordinare il rilascio delle stesse concessioni edilizie alla realizzazione di queste infrastrutture. Io sono stato chiamato da tanti comitati di quartiere che stanno qua presenti, sono andato a vedere situazioni drammatiche in cui i piani di zona sono partiti con pochi operatori, magari, o non con tutti gli operatori, e si sono sentiti dire che le opere non possono essere completate, quindi i quartieri rimasti deserto, non possono essere completati perché non tutti gli operatori hanno versato gli oneri. Ma come si calcolano gli oneri 167? Fate un accesso agli atti e vedete che ci sta un progetto e ci sta una relazione finanziaria dove questi oneri vengono calcolati in base a tutti gli abitanti, in base, cioè, tot abitanti, tot scuole, tot... Ma se poi queste cose non vengono rispettate, le conseguenze sono catastrofiche per l'interesse pubblico. Cioè, adesso la cosa generale qual è? Che non si può più anteporre l'interesse privato a quello pubblico. Ci sta una delibera che è la 57 del 2006, una delibera di marzo leggermente precedente a questa delibera che lei ha proiettato poco fa. Mi permette di correggerla, lei ha parlato di 60.000 abitanti, che è la popolazione di Viterbo, c'è stato un errore sicuramente, perché sarà forse di 6.000 abitanti col piano di zona. Ah, ecco, con tutto l'insieme? Ecco, io vorrei vedere di fronte a 60.000 abitanti quale tipo di struttura di viabilità è stata fatta, perché io mi ricordavo l'amico Roberto Morassutte che diceva non si fa più il cubo senza il ferro, invece qua si continua a fare lo stracubo senza il ferro. Io ho scritto un articolo che si chiama Il piano regalatore, perché nel 2003, quando fu adottato il piano, questi piani di zona sommati fra di loro facevano 750.000 metri cubi, che erano l'1% dei 70 milioni di metri cubi programmati, quindi 99% privati. Ma cosa diceva la legge? La legge 85/71 diceva che la percentuale dei piani di zona doveva oscillare tra il 40 e il 70% a seconda della necessità di quel comune. Quindi cosa deve fare un comune prima di pianificare un piano regolatore? Misurare la necessità abitativa innanzitutto delle fasce più deboli, perché la 167, se fosse ovviamente controllata, fatta rispettare nei piazzi, nei prezzi massimi di cessione, perché poi se le case se le vendono a prezzi di mercato, allora che la facciamo a fare la 167, non prendiamoci in giro. Allora, se fosse fatta rispettare, la 167 sarebbe non utile, ma indispensabile. E invece, dando il 99% in mano ai costruttori privati, cosa succederà? Succederà che, come stiamo vivendo la situazione attuale, i giovani, le famiglie disperate in cerca di casa non possono comprare casa se non ai prezzi imposti dai costruttori privati, che nonostante la crisi sono iperbolici. A prezzo a Torpagnotta 1 abbiamo Torpagnotta 2, una lottizzazione privata che prevede il 15% da destinare al canone concordato. Io sfido qualcuno di voi a trovare una casa al 15% a canone concordato, che è una delibera prevista dal piano regolatore, dalle norme tecniche attuative del piano regolatore. Sfido di riuscire a prenderla una casa a canone concordato con riacquisto dopo 8 anni, se sono già vendute come case private normali. E il comune non interviene. E allora è inutile parlare di queste cose se non si cambia rotta. Cioè, la rotta qual è? Basta, bisogna anteporre l'interesse pubblico a quello privato, se no non se ne esce più fuori, se no questa città morirà di traffico, morirà di metropolitane. Sulla Laurentina cosa hanno fatto? 10.000 abitanti Torpagnotta 1, 7 varianti hanno cancellato tutto, strade, scuole. Quando gli abitanti di quel quartiere devono portare i bambini in altri quartieri, prendono una Valentina che è paralizzata, venga alle 8 del mattino, non si esce di casa, non si esce di casa. Qual è stata la soluzione del comune? Era prevista la metro. Nel progetto di valutazione di impatto ambientale della dotizzazione d'Orpagnotta 2, la metro era la condizione sine qua non far partire quel quartiere. Nella delibera 148 del 2005, al punto 1, si scriveva che il rilascio delle concessioni al costruttore, che è il più potente costruttore italiano, va bene, sapete chi è inutile che ve la nomino, parente di un politico, era subordinato alla realizzazione di tutte le infrastrutture esterne al suo comprensorio. Ebbene, se voi venite, il ponte sul raccordo, il filo Busse, se voi venite non ci sta niente, le case sono state già costruite con una densità di 260 abitanti per ettaro fuori dal raccordo. Non solo, là ci è venuto da sovrintendenza, ha detto questa deve essere vincolata perché questi terreni erano pubblici, erano dell'IRI e non potevano passare a questo privato senza che si facesse questa procedura. E c'è da porre un vincolo perché ci sta la torre medievale, questo è riuscito, ha cancellato anche il parco del futuro quartiere costruendo sotto la torre medievale, dove poi sono stato incidentalmente aggredito, insomma, da un gruppo di operai mandati dai capocantiere, che lavoravano senza caschi, quindi anche là sono andati la ASL, parliamo di sicurezza sul lavoro, sono andati là, la ASL ha denunciato in procura, ma il cantiere è andato avanti con questi che lavoravano, abbiamo filmati anche la notte, con le lampade, col lumino, senza caschi anche la notte. Allora, di che cosa stiamo parlando? Là arriveranno, se questo riuscisse a vendere case, arriveranno in un fazzoletto di terra, in quel fazzoletto di terra arriveranno 20.000 persone che è Isernia e avranno una strada di 3 metri per uscire. E questa cosa che succede a Torpagnotta con palazzi fatti direttamente dietro una torre medievale, vi fate un giretto, vedete che belli questi palazzi, addirittura Sgarbi mi portò a casa sua per lo voleva denunciare in una trasmissione che poi è stata bloccata, dopo la prima è stata bloccata su Rai 1. Questa torre medievale che su un'area vincolata tutela integrale TI hanno costruito due palazzi nei piani, cancellando il parco del futuro quartiere, facendo un filobus al posto della metro che restringerà la Laurentina, raddoppiata con Rutelli, quindi abbiamo speso miliardi di euro per raddoppiarla, adesso la riportiamo a una corsia per far passare un filobus che entrerà in quel quartiere su un'area, farà capolinea dove? Sui parcheggi delle future scuole del futuro quartiere, ma questo non importa, no? Che si pianifica un futuro quartiere dove il capolinea di un filobus sarà fatta al posto dei parcheggi del futuro quartiere, perché non interessa questo evidentemente, cioè non interessa l'interesse pubblico che i cittadini andranno a abitare in quel quartiere abbiano i servizi, interessa soltanto qualcos'altro, perché non si può dire altro se uno consente di costruire queste, di fare queste cose. E quindi la delibera 57 del 2006 non prevede un processo centralizzato qui vicino al Campidoglio, prevede che i singoli municipi si attivino e avviino sul territorio il processo partecipato, quindi vi invito a prendere la delibera 56, studiarla, leggerla e applicarla così com'è, non solo, e finisco. La normativa europea, grazie al cielo per ora dovremmo stare in Europa, cosa prescrive invece dal 2001, dal lontano 2001? La direttiva 42/2001 della CE prescrive l'obbligo, oltre che della VIA, della VAS. Lei lo sa meglio di me che non si fa la VAS, non è stata fatta neanche per la metro C, che è stata sospesa per eccesso di costo. Io scrissi un articolo che in Spagna le metro si fanno a Barcellona, che è una città archeologica, 30 milioni al chilometro, a Roma siamo arrivati a 500 al chilometro, quindi il filobus, ogni filobus ci costerà 1 milione di euro. Io sono andato su internet, che la Breda Madeleine Skoda, la stessa che ha fornito i filobus a Roma, poco prima di noi ha fornito in Lettonia 150 filobus a 53 milioni, quindi è un terzo. Va bene, saranno fatti meglio, meno peggio, non lo so, ma ecco. La conclusione è che la VAS prevede l'obbligo della partecipazione della VIA, che va sempre in deroga, e l'obbligo dell'informazione e partecipazione dei cittadini con delle modalità molto strette, cioè nei municipi, in ogni singolo municipio deve essere attivata una procedura partecipativa che non è questa qua. Comunque mi fa piacere che in ogni caso è stata avviata, anch'io ho saputo per caso con una mail, io come comitato non sono stato informato, il comune, Stravato, Corsini che non ci stanno, ma è meglio che non parlo in loro presenza perché mi hanno già sentito parlare, ci conosciamo benissimo, mi conosco benissimo con la dottoressa che ha sostituito l'ex dirigente che era Andrea Angeli. E quindi che cosa vi chiedo? Io vi chiedo di rispettare queste cose, perché la gente non può subire uno sfratto, un pignoramento perché ha pagato 4 volte la casa popolare, E quindi ecco, è l'applicazione di queste regole, che sono regole europee, perché sono obbligatorie a partire dal 2004. Grazie. Bene,
grazie. Abbiamo... Bene, abbiamo 12 interventi, 11 ne rimangono. Allora, il prossimo è Carmine Danziga. Considerato che sono le 17 e alle 19 probabilmente ci mandano via dalla sala, io mi limiterei orientativamente su una decina di minuti, non di più.
Grazie. Anche di meno.
Bene, grazie.